Buongiorno, buongiorno, buon sabato ascoltatrici e ascoltatori, questa è Good Times, la trasmissione che vi accompagna nel fine settimana. Io sono Elena Mordiglia, in onda tutti i sabati mattina dalle 11.30 alle 12. La mia mail è mordiglia@radiopopolare.it, vi do anche i contatti della diretta per le segnalazioni dell'ultimo minuto, 331-6214013 per sms e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. Non so però se ci staranno le segnalazioni dell'ultimo minuto, perché come al solito la puntata insomma è molto molto fitta di segnalazioni che vi vogliamo dare. E allora cominciamo subito senza altri indugi e andiamo a un nuovo spazio che ha appena aperto. È uno spazio che è all'interno del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano e che è rivolto al pubblico, possiamo dire, più giovani in assoluto, dai 3 ai 6 anni. È il primo museo della loro vita, recita il sottotitolo di questo Play Lab, che è un nuovo spazio educativo. Noi abbiamo in collegamento con noi Maria Xantudaki, pardon, sapevo che l'avrei sbagliato, e Maria, direttrice Education del Museo della Scienza e Tecnologia di Milano. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, andiamo a raccontare che cos'è questo spazio. Sono 400 metri quadrati tutti nuovi.
Esatto, 400 metri quadrati dedicati tutti ai 3-6 anni, quindi ai bambini e alle bambine che vengono con la scuola dell'infanzia o con i loro adulti di riferimento. Sono 5 stanze molto diverse da loro che abbiamo creato volendo prima di tutto aiutare, contribuire a costruire un rapporto con le scienze fin dalla più giovane età.
Ecco, perché se abbiamo un pregiudizio nei confronti della scienza in età scolare, in età addirittura prescolare, sembrano temi quasi inaccessibili. Come li rendiamo allora accessibili a queste creature dai 3 ai 6 anni?
Allora, prima di tutto dobbiamo dire che la scienza, non solo per i bambini e le bambine, ma anche per tutti noi, è intorno a tutto. A tutto quello che ci circonda è intorno e fa parte della nostra vita quotidiana. Per i 3-6 anni la cosa che è proprio una caratteristica particolare è che non si può parlare di apprendimento disciplinare delle scienze, perché i bambini e le bambine imparano in modo olistico, imparano in modo estremamente esperienziale e utilizzano il gioco per dare il senso al mondo, per costruire le loro teorie, per poter creare delle conoscenze, delle competenze. Quindi esattamente questo è l'approccio che noi abbiamo adottato per Play Lab. Quindi, come lo dice la parola, il gioco regna, ma è un gioco il quale viene da noi fondato su delle pedagogie che caratterizzano, che definiscono un pochino l'apprendimento nell'infanzia. E qui possiamo parlare di apprendimento sensomotorio, se volete apprendimento sudato e accaldato, dove il movimento e il corpo, i sensi e le emozioni sono quelle che diventano lo strumento di apprendimento, o possiamo parlare di stanze che utilizzano il tatto e l'ascolto per esplorare i suoni della natura, possiamo parlare di un gioco di analogico e digitale, di luci e ombre per entrare in una foresta magica, possiamo anche parlare di una stanza dedicata agli oggetti originali dalle collezioni del museo che raccontano le loro storie, ma anche invitano i bambini e gli adulti che accompagnano a creare le loro storie partendo dall'osservazione degli oggetti.
Ecco, i temi che hanno orientato un po' l'ideazione di questo spazio sono trasformare ed esplorare. Insomma, mi sembra che tornino anche nelle parole che ci ha appena detto per raccontare questo nuovo spazio che inaugura proprio oggi, giusto?
Inaugura proprio oggi, esatto. Noi abbiamo scelto esplorazione e trasformazione sia perché sono due concetti che sono molto integrati nelle scienze, sia perché sono proprio quello che si fa, caratterizzano l'esperienza dei bambini. Quindi noi abbiamo questo spazio nuovo che abbiamo sempre sognato, quindi ringraziamo PPG che ci ha aiutato a realizzarlo, e da oggi in poi su pianta stabile aspettiamo i nostri piccoli visitatori, le nostre piccole visitatrici a venire e a esperirlo in prima persona.
Il museo si trova naturalmente in via San Vittore 21, quindi in centro. Oggi è primo giorno, quindi bisogna prenotare, ci si può semplicemente recare lì da voi o c'è qualcosa che bisogna fare?
Allora, si deve prenotare o sul sito del museo o venendo, perché ci sono degli slot durante la giornata, gli slot per gli ingressi, perché dobbiamo ovviamente tenere conto delle persone che entrano dentro, perché il nostro obiettivo è dare un'esperienza la migliore possibile a tutti. Quindi sì, c'è un programma di slot organizzato, lo stesso vale anche per la settimana quando vengono le scuole, però si può trovare molto facilmente sul sito venendo anche al museo direttamente.
E allora io do anche il sito museoscienza.org. Grazie alla direttrice education del museo Maria Xantudachi, grazie per essere stata con noi.
Grazie davvero, grazie, buona giornata.
A risentirci, buon divertimento allora oggi pomeriggio, e tra poco invece parliamo di musica. Parliamo di musica allora, e ci spostiamo all'Auditorium di Milano, dove oggi alle 18 ci sarà uno spettacolo che è una lezione concerto che vede la musica sinfonica in dialogo con l'astronomia. Cerchiamo di capire di più con il nostro ospite, che appunto è un astrofisico e un divulgatore, Matteo Miluzio, benvenuto a Good Times.
Grazie a voi dell'invito, un piacere.
Allora, andiamo a vedere più da vicino lo spettacolo che ci sarà oggi pomeriggio alle 18 all'Auditorium di Milano, alla Fondazione Cariplo. Che cosa succederà? Un astrofisico che dialoga con un'orchestra. Che cosa vi siete immaginati?
Allora sì, un connubio magari particolare, ma che in realtà ha estremamente senso, perché quello che porterò in scena sarà sostanzialmente un racconto probabilmente il più grande viaggio di esplorazione spaziale mai fatto dall'umanità, che è quello delle due sonde Voyager, lanciate dalla NASA nel 1977 e tutt'oggi ancora funzionanti dopo aver esplorato i grandi pianeti del Sistema Solare, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, nei decenni passati. E perché c'è un'orchestra sinfonica? Beh, perché a bordo di queste due sonde la NASA decise di mettere due dischi d'oro, un progetto ideato dal grande comunicatore della scienza Carl Sagan, che purtroppo oggi non è più con noi, in cui sostanzialmente era stato deciso di incidere un messaggio indirizzato a un'ipotetica specie aliena che un giorno potrebbe intercettare le due sonde e decifrare il contenuto di questi dischi. In questi dischi c'è letteralmente un ritratto della nostra umanità, dell'epoca ovviamente, quindi stiamo parlando di un ritratto vecchio di 50 anni, con messaggi e saluti in diverse lingue del nostro pianeta, che descrivono la nostra specie, che descrivono il pianeta stesso, che descrivono la nostra scienza, le nostre conoscenze dell'epoca, ma anche un messaggio fatto di suoni e di musiche. Ci sono tantissime musiche, dalle più magari inconsuete, no, per un messaggio alieno, perché ad esempio c'è Johnny B. Goode, ma tante musiche classiche, da Mozart a Beethoven a Bach, e quindi è un quello che è in scena, che non è solo fatto di distanze spaziali percorse, cioè miliardi di chilometri nello spazio, ma anche, se vogliamo, un ritratto della nostra storia recente, non solo recente, fatto appunto con immagini, suoni e musiche che accompagneranno questo grande viaggio di esplorazione. Quindi l'orchestra accompagnerà il mio racconto con diverse musiche suonate dal vivo, sono proprio incise nei dischi d'oro che sono a bordo delle due sonde Voyager.
Beh, estremamente affascinante. Matteo Miluzio, lei è, appunto l'abbiamo detto presentandola, è un astrofisico, gestisce il portale di divulgazione scientifica Chi ha paura del buio, che insomma è un punto... È un punto di riferimento importante per chi è appassionato di questi argomenti. E allora, come spiegare l'umanità agli alieni? L'abbiamo visto attraverso questi dischi, chissà se arriveranno mai a qualche destinazione. Come si insegna invece, come si fa la divulgazione scientifica su temi su cui magari ci sono anche dei pregiudizi di accessibilità per le persone?
Sì, ma in realtà è anche una cosa un po' connessa con lo spettacolo, perché i dischi d'oro sono un grande studio sul tipo di linguaggio che noi dobbiamo usare quando parliamo a qualcuno che non conosce assolutamente quello che noi vogliamo dire, che è un po' quello che può avvenire nell'ambito della divulgazione scientifica, cioè rendere magari fruibile a chi ne è completamente a dieta, no? Gli argomenti a volte estremamente di nicchia o magari molto complessi, quindi si cerca in qualche modo di, è un continuo interagire tra chi comunica e il pubblico, ed entrambi ci si migliora mutuamente, perché chiaramente chi fa divulgazione deve anche un po' adattarsi all'interlocutore, e quindi bisogna usare un linguaggio che sia in qualche modo comprensibile, ma per essere comprensibile bisogna necessariamente ascoltare l'interlocutore.
Allora, ricordiamo, questo spettacolo sarà oggi pomeriggio, sabato 30 novembre alle 18, si comincia all'Auditorium di Milano. Ultima domanda a Matteo Miruzio, che appunto è in viaggio. Lei ha lasciato l'Italia per il suo lavoro, è andato a Tenerife, una scelta che assolutamente trovo del tutto sensata da tanti punti di vista, non solo lavorativi, però una domanda su questo. È stato necessario in qualche modo espatriare per fare il suo lavoro, o è una scelta che ha altre ragioni?
Sì, io espatriai nel 2015 per andare a Tenerife, e poi un paio d'anni dopo mi sono trasferito sempre in Spagna, a Madrid, quindi lasciai ormai l'Italia 9 anni fa, e purtroppo tante volte è necessario, perché magari la ricerca scientifica non è sempre valutata come merita, non ha finanziamenti che merita, e purtroppo non è, tante volte non è una scelta facile quella da fare, ma in alcuni casi obbligata, proprio perché magari le opportunità sono maggiori all'estero, e quindi è più facile anche poter trovare un posto all'estero, anche se magari negli ultimi anni la situazione è leggermente migliorata rispetto a quando ne sono andato via io, ecco.
Grazie mille, grazie a Matteo Miruzio, che lasciamo ai suoi viaggi per raggiungerci oggi pomeriggio qui a Milano alle 18, astrofisico, che sarà oggi pomeriggio, questa sera alle 18, con l'Orchestra Sinfonica all'Auditorium di Milano. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere.
E io ho anche un po' approfondito che cosa c'è in questo disco per grammofono, il Voyager Golden Record, che è stato appunto lanciato nel programma Voyager nello spazio. Ci sono i saluti in tutte le lingue, il saluto in italiano è tanti auguri e saluti, che è un po' buffo da sentire al giorno d'oggi. Se qualcuno vi saluta così, sapete forse che arriva da un altro pianeta. Ho guardato anche la musica che è contenuta, e a parte la canzone di iniziazione delle donne pigmee, che non ho però potuto ascoltare, tutti gli altri compositori sono maschi, tutte le persone che appunto di cui ci sono delle musiche o che cantano in questo Voyager Golden Record sono uomini. E allora, dato che mi risulta che anche le onde radio vadano molto molto più lontano di quanto noi possiamo pensare, almeno ho sentito questa cosa, e dato che c'è appena stato il 25 di novembre, io manderei nello spazio anche questo brano. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back thrown on the face, I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk. Will Survive che ho scelto per le sorelle aliene là fuori e continuiamo a parlare però di musica. Ci spostiamo in via Torino 64 qui a Milano perché oggi dalle 21 ci sarà Amnesty in Rock. Noi abbiamo in collegamento con noi Andrea Rock, Andrea Toselli in arte Andrea Rock, che sarà lì a condurre la serata. Bentornata a Radio Popolare, ciao.
Ben trovati a tutti, ciao Elena.
Ciao.
Cerchiamo di portare un po' di buone vibrazioni, come suggerisce il programma, per questo weekend, con un evento proprio collegato un po' anche al titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, quindi sopravvivere in un momento molto difficile nel mondo per quanto riguarda i diritti umani, motivo per il quale Amnesty Rock propone una serata ovviamente a tema musicale, ma dove i diritti umani sono al centro di quello che è il nostro punto di interesse.
E allora ci saranno diversi gruppi sul palco dell'Art Mall in via Torino 64, appunto. Ci dai un po' un'idea della scaletta di questa ottava edizione della rassegna?
Allora, questa sera saliranno sul palco Millennial Days e Nova Noise, due sensazioni legate al mondo del pop punk. Poi saliranno i Roscos, una band che, mischiando metal e punk e soprattutto il mondo degli anime e dei manga, tratta temi sociali molto importanti. A chiusura della serata ci sarà il debutto di un nuovo progetto che si chiama No Drip, con un vero e proprio crossover tra punk e rap, un po' alla Transplant, quindi un progetto americano che c'era circa nel 2003. Il tema comune della serata, come dicevamo, i diritti umani, quindi ci sarà la possibilità comunque di sostenere Amnesty, innanzitutto banalmente con i drink, perché con quelle che saranno le consumazioni parte del ricavato andrà ovviamente alla causa di Amnesty International, e poi firmare gli appelli che, come stanno i sostenitori della Onlus, è un modo fondamentale per far sentire la propria voce e nella maggior parte dei casi salvare le vite. Right for Rights è il tema principale e la maratona per i diritti umani che semplicemente anche online, per chi magari questa sera non può presentarsi all'Art Mall, si possono veramente salvare le vite di coloro ai quali stanno sottraendo i diritti umani.
Grazie mille, ci vediamo allora questa sera all'Art Mall a partire dalle 21.
Grazie mille a voi.
Grazie, ciao Andrea Toselli, grazie Andrea Rock. Grazie ancora per essere stato con noi, quindi questa sera Amnesty in Rock in via Torino 64. Per noi è arrivato il momento dei consigli di teatro della nostra Ira Rubini.
Un saluto Elena, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Good Times. Eccoci allo spazio dedicato al teatro per questo weekend. Prima di tutto due spettacoli da non perdere, anche perché il primo è in scena soltanto ancora per questa sera al Piccolo Teatro Strehler, Lacrima, diretto e scritto da Caroline Guéla Nguyen, un'autrice che è già stata presente al Piccolo anche al Festival Presente Indicativo e che realizza questi spettacoli immaginifici che sembrano quasi prodotti cinematografici, mescolano le tecnologie ma sono estremamente godibili, fruibili, insomma. È la storia del making of di un abito da sposa per una principessa britannica che passa attraverso l'India per i ricami, la Francia per i pizzi e il modello e la maison che lo realizza, e poi un gruppo di ricamatrici sempre francesi incaricate di recuperare un antichissimo merletto. Sembra una storia, come dire, rassicurante, invece le vicende personali di tutti questi personaggi sofferenti in varia maniera si mescola con istanze sociali universali come quella dello sfruttamento del lavoro, del potere di chi ha una capacità di d'acquisto maggiore di altri, delle famiglie e delle loro difficoltà e dei loro segreti. Uno spettacolo bellissimo, dato che c'è ancora la possibilità di vederlo questo sabato al Piccolo Teatro Strehler, vi prego andateci se potete, così come non potete perdere La Vegetariana, tratto dall'omonimo libro di Han Kang, vincitrice del Nobel per la letteratura 2024, nella versione firmata anche per la regia e non solo come co-interprete da Daria De Florian, con una Monica Piseddu nel ruolo del titolo, veramente bravissima, insomma la conosciamo, ma questa volta si è proprio superata, per chi ha letto il libro sarà, credo, una conferma della profondità dell'autrice, ma anche del modo in cui si può, in maniera secondo me quasi perfetta, restituire un libro a teatro. La vegetariana è alla Triennale, sempre al Piccolo Teatro, ma al Piccolo Teatro Melato. C'è Il sogno di una notte di mezza estate, commento continuo è il sottotitolo, da Shakespeare, con i giovani diplomati della Scuola del Piccolo, per la regia di Carmelo Rifici. Ritorna Piccola Bestia nel Sottopalco dell'Elfo di Tobia Rossi con Riccardo Buffonini, che è stata una vera sorpresa questo autunno, una nuova idea, un nuovo spazio dell'Elfo. Ancora al Filodrammatici, La caccia al tesoro di Bruno Fornasari, suo nuovo testo, ve l'avevamo già accennato, mentre Una relazione per un'accademia da Kafka, con la regia di Tommaso Ragno, al Teatro Franco Parenti. Baccanti, Il regno del dio che danza, da Euripide, la regia di Francesco Renda, fino all'8 di dicembre a Manifatture Teatrali Milano, al Teatro Litta. Ad Alta Luce Teatro, fino al 1 dicembre, c'è Pop e la commedia fu arte di e con Maria Carolina Nardino e Adriano Pozzi. Ed è tutto per gli appuntamenti teatrali di questo weekend.
Grazie Ira Rubini. Allora, a proposito di Ira Rubini, vi dico anche che oggi è sabato 30 novembre e domani, domenica 1 dicembre alle 16:30 al Teatro Bruno Munari in via Bovio 5 qui a Milano c'è lo spettacolo per bambini Becco di Rame, ormai uno spettacolo storico che ha l'adattamento drammaturgico proprio di Ira Rubini, età consigliata dai 3 anni. Poi vi dico anche che invece Palestina Como per questo fine settimana organizza in piazza Grimoldi alle 10:30 del 30 novembre, questo è già in corso, allora correte se siete a Como in piazza Grimoldi per il flash mob con un lenzuolo bianco sotto il braccio per dire stop al genocidio della popolazione palestinese. E insomma, mi dispiace, questa non mi ero accorta che era già in corso. C'è Re Panettone invece, quello sì che è in corso in questo fine settimana, oggi e domani al Parco Esposizione di Segrate, si entra gratuitamente e prezzo calmierato per l'acquisto, comunque dai 33 euro al chilo. E poi qualcuno invece mi manda su Telegram che anche in a Crescenzago, in piazza Costantino, oggi si parla di Palestina, da un evento organizzato dall'AMPI di Crescenzago, dalle 18 alle 20, e ci sono diverse persone che intervengono, c'è il presidente della comunità palestinese in Lombardia, ci sarà naturalmente Amnesty, insomma tante, tante voci per parlare di quello che sta accadendo. Non ho tempo per dirvi altro se non che con Good Times ci ritroviamo la prossima settimana, sempre di sabato, dalle 11:30 alle 12. Se avete delle segnalazioni da farmi, fatemele qualche giorno prima alla mail mordiglia@radiopopolare.it. E allora un saluto e un buon fine settimana a tutte le persone in ascolto da Elena Mordiglia e a presto.